Abbiamo appena considerato un sillogismo in barbara inventato, proposto, come noto, più di 2000 anni fa dal grande filosofo Aristotele, il maestro di tutti i maestri, il maestro di coloro che sanno. Però non era l'unico logico presente nell'antichità classica. Dobbiamo infatti molti interessanti studi logici agli stoici, una scuola di logici antichi che inventò quella che oggi chiameremo logica proposizionale, mentre Aristotele inventò la teoria del sillogismo, che è un frammento della attuale logica dei predicati. E uno dei modi di ragionare, chiamato proprio modus, cioè un'inferenza proposizionale, possiamo chiamarla così perché non parla di tipi di cose, non dice tutti i corvi, tutti gli ateniesi sono mortali, no. È un tipo di inferenza che si basa su proposizioni complesse, formate a partire da proposizioni semplici, ma è meglio vederla immediatamente nella slide numero 60, dove trovate il modus tollendo tollens. Vi dirò poi perché si chiama così. Un esempio di inferenza deduttiva è il modus tollendo tollens, in breve indicato con l'acronimo MTT. La forma di MTT è questa. Premessa numero 1, se A, allora B. Premessa 2, non B. Quindi, conclusione, non A. Cosa sono A e B? Sono proposizioni qualunque. Sono enunciati o proposizioni qualunque. Per esempio, A potrebbe essere se Roberto Festa è l'imperatore d'Ungheria. Allora B, Parigi è la capitale della Francia. Proposizione, devo dire, molto bizzarra, ma le inferenze si fanno con qualunque proposizione, anche quelle molto bizzarre. Noi faremo esempi più realistici. E non B è la negazione della proposizione o enunciato B. Allora, perché questo si chiama modus tollendo tollens? Perché, come vedete, la premessa numero 1 è un condizionale. I condizionali sono tutti gli enunciati che hanno proprio questa forma, se A, allora B. La premessa numero 2 nega il conseguente del condizionale, perché B è il conseguente del condizionale. Invece A è chiamato l'antecedente del condizionale. Quindi se allora B è un condizionale con l'antecedente A e conseguente B. Questa è la prima premessa. La seconda premessa nega il conseguente del condizionale. Quindi deduciamo che anche l'antecedente del condizionale è falso, perché la conclusione nega l'antecedente del condizionale. Dato che tollendo vuol dire negando e tollens vuol dire negante, participio presente, modus vuol dire modo di ragionare o inferenza, modus tollendo tollens vuol dire un modo di ragionare nel quale negando il conseguente di un condizionale neghiamo anche l'antecedente. È probabile che voi abbiate sentito già parlare del modus tollendo tollens anche in un'altra, almeno un'altra disciplina del vostro corso di psicologia. Un po' di nomenclatura la trovate a pagina 61, condizionale, se A allora B, conseguente, B, la negazione del conseguente è non B, e infine nella conclusione non A si nega l'antecedente che è A. Veniamo a un esempio che può mostrare a tutti come funziona e perché è valido l'MTT. La premessa numero 1 è se Marco è emozionato allora Marco balbetta. Premessa numero 2, Marco non balbetta. Conclusione, Marco non è emozionato. Non possiamo immaginare uno stato di cose in cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa. In tutti i mondi possibili, per usare un termine del grande filosofo Leibniz, mondo possibile vuol dire stato di cose, sostanzialmente vuol dire questo, se le due premesse sono vere, allora la conclusione deve essere per forza vera. L'esempio da manuale del modus tollendo tollens è questo: se è notte è buio, ma non è buio, quindi non è notte. Ora, naturalmente possiamo anche dimostrare con gli strumenti della logica formale che questa è un'inferenza deduttiva, ma al momento noi ci basiamo solo su una comprensione di carattere intuitivo. Tuttavia, l'importanza di queste due forme di ragionamento deduttivo, il motivo per cui le abbiamo scelte, è che entrambe sono state utilizzate da Popper per spiegare in modo piuttosto semplice la falsificazione delle ipotesi scientifiche. E quindi tale falsificazione può essere considerata un esempio di inferenza deduttiva. Lo vedremo. Ma adesso abbiamo un altro compito che ci aspetta, quello di caratterizzare, sia pure a livello informale, le inferenze induttive. Possiamo forse anche semplicemente dire che le inferenze induttive sono tutte quelle inferenze che non presentano i tratti distintivi delle inferenze deduttive. Ma non sarebbe esatto perché ci sono anche delle inferenze non deduttive e neppure induttive. Chiamiamole inferenze sbilenche, sbagliate, inferenze poco ragionevoli. Vediamo allora quali sono i tratti distintivi delle inferenze induttive. In primo luogo sono inferenze ampliative, nel senso che la conclusione dice qualcosa di nuovo rispetto alle premesse. Ed è quindi possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa, perché la conclusione, per così dire, si spinge oltre quello che è detto nelle premesse e così facendo rischia di essere falsa anche se le premesse sono vere. Dai tratti distintivi 1 e 2, quelli che ho appena detto e che trovate nella slide 63, cosa segue? E questa è una frase che ho messo in corsivo rosso per enfatizzarla. Slide 64, segue che le premesse di un'inferenza induttiva non possono conferire alla conclusione una totale certezza, ma solo un certo grado più o meno elevato di probabilità o plausibilità. Due termini di grande importanza, perché mentre la necessità, la certezza erano il carattere distintivo delle inferenze deduttive, in quelle induttive la probabilità o plausibilità è il carattere distintivo della conclusione anche nel caso in cui le premesse siano vere. Per questa ragione le inferenze induttive vengono talvolta chiamate inferenze probabili o inferenze plausibili. I tratti distintivi delle inferenze induttive emergono con chiarezza nella cosiddetta induzione universale o induzione per enumerazione, considerata già da Aristotele. Avete capito che Aristotele aveva già considerato quasi tutto quello di cui ci si occupa oggi. Tale induzione consiste nel raggiungere conclusioni di carattere universale sulla base di un certo numero di casi particolari. Facciamo un esempio. Pensate, questa inferenza ha ben 1000 premesse. Naturalmente non le abbiamo scritte tutte perché si assomigliano molto. Premessa 1. Il primo corvo osservato è nero. Premessa 2. Il secondo corvo osservato è nero. E poi avete altre 997 premesse fino ad arrivare alla premessa 1000, che dice che il millesimo corvo osservato è nero. Sostanzialmente queste 1000 premesse condensate assieme ci dicono che i primi corvi osservati, i primi 1000 corvi osservati sono neri. Quindi probabilmente, conclusione, tutti i corvi sono neri. Vedete? Un tratto grafico, la doppia linea orizzontale sotto le premesse sta a indicare che la conclusione viene inferita induttivamente dalle premesse. Se voi confrontate con le inferenze deduttive precedenti, lì c'era una singola linea e c'era un quindi, solo un quindi, che voleva dire quindi necessariamente, ma abbiamo messo semplicemente il quindi. Qui abbiamo messo il probabilmente per evitare ogni confusione. In questa inferenza noi possiamo imbatterci davvero in mille corvi neri, e in questo caso le mille premesse sono tutte vere, ma da queste mille premesse vere non possiamo trarre non possiamo trarre con certezza deduttiva la conclusione che tutti i corvi sono neri. Può darsi che dall'altra parte della Luna abbiano in una teca, sotto ghiaccio, conservato un corvo rosa. Ora, questa idea a noi sembra semplice perché è facile spiegarla agli studenti, ma quando il grande filosofo David Hume cominciò a fare esempi di questo genere, dicendo che il pane che ci ha nutrito mille volte non è certo che ci nutrirà anche domani, del domani non v'è certezza, diceva il poeta. E infatti poteva avvelenarci quel pane domani. E il sole che era sorto milioni di volte, noi non l'abbiamo visto sorgere milioni di volte, ce lo hanno raccontato, ma il sole che è sorto milioni di volte non è detto che domani sorgerà ancora. Ora, non è detto nel senso che non è deducibile dalle premesse. Gli esempi di Hume non erano scelti a caso. Ai suoi tempi, ogni tanto il pane che ti aveva nutrito molte volte ti avvelenava, ti faceva impazzire perché era un pane di segale e un fungo lo attaccava. Avevamo la segale cornuta, sapevamo che faceva male, ma il fornaio lo vendeva lo stesso e prima di morire si era simpaticamente pazzi, era una specie di fungo allucinogeno. E poi il sole, sappiamo bene che i popoli primitivi dicono, io non c'ero all'epoca, anche se sono nato nel Pleistocene, non ho visto queste situazioni, quando il sole non sorgeva o si oscurava a causa di un'eclisse totale, erano pieni di paura. Dunque, il pane che non ti nutre, il sole che non sorge, sono tutti esempi che mostro in maniera vivida, diciamolo con Hume, che il futuro non è deducibile dal passato. Nella migliore delle ipotesi è inducibile con elevata probabilità. Anche su questo Hume aveva dei dubbi, ma noi non ci stiamo occupando di lui. Ora, in seguito alle critiche di Popper, all'inizio degli anni 30, i neoempiristi abbandonarono il criterio di verificabilità, che identifica gli enunciati significanti con quelli verificabili, e lo sostituirono con un criterio meno restrittivo, noto come criterio di confermabilità. Lo affrontiamo adesso perché ha a che fare con la probabilità e con l'induzione. Oh, non pensate che questo gesto anche gentile dei neoempiristi nei confronti di Popper, avevano capito che la sua critica era fondata, quindi non era solo gentilezza. Non pensate che sia stato bene accolto da Popper. Popper avversò anche tutte le correzioni che i neoempiristi fecero, apportarono alla loro visione della scienza, considerandola, diciamo così, insufficienti. Popper era incontentabile. Poi però trovò degli allievi che avevano un carattere peggiore del suo, erano più infidi di lui e anche in un certo senso più simpatici, come Lakatos e Feyerabend, che gli resero dei colpi almeno pari a quelli che lui aveva inflitto ai suoi avversari. Ma qua c'è una vasta aneddotica che, se volete conoscere, potrò anche fornirvi delle indicazioni di lettura. Ma vediamo questo criterio di confermabilità con il quale i neoempiristi sostituiscono il criterio di verificabilità demolito da Popper. Dice il criterio: non è necessario che gli enunciati scientifici siano conclusivamente verificabili, ma è sufficiente che siano empiricamente confermabili. cioè che possono essere sottoposti a controlli osservativi ed eventualmente confermati dal risultato di tali controlli. Ora, naturalmente, appare questo termine conferma che richiede una chiarificazione, ma non sarà in questa lezione, bensì nella prossima.